Le lezioni si svolgeranno così. Oggi io finisco di parlarvi della situazione. E parlandovi di tre problemi che sono maturati nel corso della giurisprudenza costituzionale pre riforma e che toccano tre punti cruciali completamente fuori dal testo della Costituzione. Cioè tre argomenti che diventano cruciali nella giurisprudenza, decisivi nel sistema dei rapporti Stato-Regione, ma di cui non si trova traccia in Costituzione. Poi domani incomincio a spiegarvi che cosa cambia con la riforma e vorrei dedicare questa settimana e la prossima settimana a illustrarvi i principali cambiamenti e il significato di questi cambiamenti. Poi passeremo a esaminare in particolare gli sviluppi giurisprudenziali e a quel punto io assegnerei a chi di voi vuole fare delle tracce di approfondimento in modo che voi possiate preparare la vostra relazione da svolgere, diciamo, fine aprile, fine maggio. Allora, il senso delle lezioni precedenti era essenzialmente questo. Noi abbiamo avuto un sistema di rapporti tra Stato e Regioni disegnato dalla Costituzione secondo uno schema basato sul riparto delle funzioni legislative, sul principio di parallelismo delle funzioni e sull'elenco delle materie e la distinzione tra principio e dettaglio, dicendo quali sono le strategie usate dal Costituente per definire il sistema dei rapporti. La realtà del sistema dei rapporti, come si è sviluppato a partire dagli anni 70, è andata invece in una direzione sorprendentemente diversa. Ossia, di fronte alla prova dei fatti, l'impalcatura costituzionale ha mostrato di non rispondere alle esigenze e di conseguenza la giurisprudenza ha progressivamente sviluppato criteri di sistemazione dei rapporti Stato-Regione diversi, trasformando quello che era il limite di merito, cioè l'interesse nazionale, in un contenuto, in una strategia di riempimento dei limiti di legittimità. Ossia la grande distinzione che il costituente faceva tra legittimità e merito, dove il merito erano interessi politici, conflitto di interessi, diceva la Costituzione, e il giudice era il Parlamento, mentre la legittimità era basata su materie essenzialmente ovviamente e principi, e il giudice era la Corte. Siccome materie non significano niente e principi significano niente, siccome l'elenco delle materie non classifica le cose, ecco che la Corte ha usato il punto di vista degli interessi per riempire di contenuti materie. E questo è stato in qualche modo sorprendente. Dico sorprendente nel senso che tutta la letteratura che si era sviluppata nell'analisi, sull'analisi della Costituzione è stata spiazzata da una giurisprudenza che ha macinato strada in direzione completamente diversa. allora noi potremo avere tanti punti di vista, potremmo dire ma ha fatto bene la corte, ha fatto male la corte, era inevitabile oppure potevano essere usate altre strategie per venire fuori dal problema di dire diritto. La Corte Costituzionale è un giudice e come tutti i giudici risponde con i principi. Primo, il divieto di non dico. Voi sapete cos'è il divieto di non dico? Il divieto di non dico è un principio tradizionale, non a caso espresso in latino, per cui il giudice non può dire mi dispiace, non ce l'ho. Per cui non può denegare giustizia. Se Tizio e Caio litigano e vanno davanti al giudice, il giudice non può dirgli mi dispiace ma per il vostro caso non c'è niente, arrangiatevi. Perché questo sarebbe denegare giustizia. E siccome i giudici, come tutti i bravi cristiani, hanno il loro notevole livello di autodifesa, di rizia, diceva Capelluti che nel processo ci sono tre interessi, quello delle parti che litigano e quello del giudice che a non decidere. Ed è verissimo. Due litigano, si rivolgono a uno di voi, la prima cosa che voi cercate di fare è dire ma arrangiatevi, mettetevi d'accordo. Questo era un problema istituzionale che è stato risolto nell'epoca in vari modi e con diciamo l'illuminismo è giunto alla maturazione l'idea che il giudice comunque debba trovare una risposta. E allora la risposta può farla solo in due maniere, o ricorrere al mediatore, il secolo del principe, il romano, oppure deve arrangiarsi. E se voi leggete le nostre preleggi, che sono poi una di proposizioni di modelli che risalgono alcune codificazioni, le nostre preleggi dicono che il giudice deve dare le leggi il senso letterale delle loro parole, del significato normale. Quando non ha da queste leggi il casus legis, cioè la norma di diritto, deve ricorrere alla magia oppure ai principi generali. E questo serve a dire, nelle preleggi, che il giudice è tenuto a rispondere alla domanda, quale sia la domanda. Per cui, da ragione a Tizio e da ragione a Caio. E il suo problema è riuscire a trovare uno standard di giudizio, una norma giuridica, che ricava o dalla legge se c'è, oppure dai principi. Questo è motivo di scandalo spesso per i nostri politici che vivono felici, arrangiati nella loro grassa ignoranza, tanto è vero che quando la Cassazione fece una famosa sentenza sul caso Englaro, in cui su domanda di Pino Englaro, che diceva posso staccare la spina di figlia, la Corte di Cassazione dette una risposta articolata e positiva partendo dai principi generali. Cioè, non c'è una legge per il caso, ma io devo recuperare una risposta alla domanda, ragionando sui principi generali. Il Parlamento invece di dire ma che bravo, invece che faccio le schede, mi piace un po' di attenzione, cioè, ha invaso le prerogative del Parlamento, e la Corte Costituzionale con un'ordinanza in cui proprio rimanava la voglia di prendere in giro e detto per cortesia degli anticipati il ricorso dicendo tu c'è il potere esecutivo chi ti vieta di esercitare? Fai le leggi, ma se tu non fai le leggi non puoi pensare che i cittadini non abbiano i diritti, visto che esiste una Costituzione. Lo stesso schema avviene in contesti diversi e quello del rapporto Stato-Regione è un contesto indubbiamente molto diverso, ma non diversissimo. Non diversissimo. La Corte Costituzionale, che è un giudice particolarmente elevato e capire di fronte al ricorso dello Stato, al ricorso delle regioni, che cos'è la regola giusta per il diritto costituzionale, per la Costituzione. Qual è la competenza della regione, dello Stato, in rapporto a mille casi diversi, basandosi sulla Costituzione. Ma il fatto è che la Costituzione non gli dava strumenti analitici. Noi abbiamo cercato di spiegare che cosa stia dentro nei flaconi delle materie, con la loro bella etichetta, è una questione indicibile con gli strumenti del diritto. E può essere decisa se uno fa un passo molto scivoloso sul terreno degli interessi. Per cui dire se la Fiera Internazionale di Milano è dentro nella materia fiere mercati non è un'operazione che si possa fare con gli strumenti analitici del giudice. Questa è la fattispecie astratta e questa è la fattispecie concreta. Ma questa attribuzione deve passare attraverso un ragionamento che dice: ma il livello regionale di governo è sufficiente a trattare quel problema? E quindi quel problema è di interesse regionale? In questo modo le materie sono state ridette, caso per caso, attraverso gli occhiali degli interessi. Dico caso per caso, perché un'altra caratteristica tipica dei giudici e anche della Corte Costituzionale, caratteristica che che i giudici decidono caso per caso. La loro giurisprudenza è fatta per singoli casi, fanno colpire singoli punti. E questi punti non sono scelti da loro. Non è che il giudice dice: adesso io ho in mente un disegno e questo disegno ne lo costruisco con i casi. Non è possibile. Il giudice viene coinvolto nei casi più diversi e per il singolo caso dà la sua giurisprudenza. E di conseguenza una giurisprudenza che non ha mai un volto completo, difficilmente un volto omogeneo. Il volto omogeneo lo si vede se noi facciamo molti passi indietro e la guardiamo da lontano. Allora qualche volta cambia forma. Avete presente la pittura separatista, quadri, parole di nota di parola quadro, impressionismo, siamo. Soprattutto alcuni impressionisti usavano una tecnica quantilista, cioè definire per macchie di colore, punti di colore, divisionismo, che è una cosa interessante perché la televisione si basa sulla stessa percezione del colore. Se voi guardate una tela a questa distanza, non ci vedete niente, perché sono punti di colore. Fate dei passi indietro e vedete improvvisamente che c'è un prato, un vaso, una signora seduta sull'erba e così via. Lo stesso è con la tecnica della giurisprudenza. La giurisprudenza risolve i casi perché tizio e Caio non fanno altro che litigare e, preso da lontana, può essere che prenda un'immagine che è una certa coerenza di interpretazione, applicazione degli stessi principi, le stesse tecniche di argomentazione e così via. Il legislatore no. In un paese normale, quindi non in Italia, il legislatore dovrebbe fare delle leggi che hanno un quadro, partono da un cartone, avete presente gli affreschi, i cartoni di affreschi, quindi gli affreschi sono i cartoni preparatori, per cui mettiamo un cartone con tutti i tre e poi questo lasciava sulla parete il segno del disegno. Quello era un progetto. Il legislatore deve avere un progetto. Il giudice no, sono stato un teorema. E vedete che la giurisprudenza della Corte Costituzionale non è che si sia sviluppata dicendo: adesso facciamo un convegno, discutiamo cosa si mette le materie e decidiamo che le materie sono interessi. Non è mai successo questo. È che le mille casi che sono stati portati di fronte alla Corte hanno costretto la Corte a fissare mille punti. E questi mille punti poi si sono consolidati non tanto in un disegno, ma in una tecnica. La tecnica è dire bene, prevale l'interesse dello Stato in quanto quello della regione, quello dell'ente locale, qual è il livello di interesse prevalente. E questo ha portato a riempire di contenuto e dare un volto alle materie, come ha portato a dare un volto ai principi. Voi immaginate, per usare la metafora del gioco del tennis, che abbiamo le due squadre e il giudice di sedia, questo è il giudice di sedia, le due giocatori che giocano a tennis una parte e dall'altra, non ci sono righe di campo, però a son di giudicare dentro o fuori le palle come cascavano, può essere che si sviluppi una certa strategia per dire dove cade la linea del campo, perché purtroppo il campo non è tracciato. Quando si gioca a pallavolo sulla sabbia, il tracciato per linee molto varie, molto varie. E di conseguenza bisogna cominciare a dire che quando è che si giudica una palla dentro e quando si giudica una palla fuori, con una certa equilibrio, e cercando di trovare degli indici. E la Coppa, questi indici li ha trovati nell'interesse. Stabilire dove si fermano gli autobus è sicuramente un interesse del comune, e stabilire come si svolgono le linee automobilistiche tra un comune e l'altro è sicuramente un interesse della regione, ma le linee ferroviarie sono sicuramente un interesse dello Stato. Voi vedete che questo fine discorso ha spostato il discorso da un livello dello Stato prettamente giuridico a un livello, a uno Stato di consenso. Capite anche un'altra cosa, che se noi giochiamo questa partita di tennis senza righe in campo, non c'è palla che non sia contestata. O le due giocatori sono due perfetti gemelli, questi ci sono solo nei film, oppure l'80% delle palle sono contestate. Questo ha significato che il sistema della Costituzione del 48 ha prodotto un contenzioso enorme. Contenzioso enorme significa che Stato e Regioni hanno sistematicamente litigato. Calmiere di questo litigio, questo ve lo sottolineo perché poi vi spiega perché questo calmiere adesso non esiste più. Il calmiere, insomma, il limite, ciò che ha moderato questo litigio, è stato soltanto un meccanismo, come ho già accennato, che è il meccanismo del controllo preventivo che ha giocato in Italia un ruolo anch'esso sorprendente. Questo ruolo l'ha giocato quando l'attore di fronte alla corte era lo Stato, perché il governo poteva impugnare le leggi in via preventiva sospendendone la promulgazione. La legge regionale non poteva essere promulgata finché lo Stato non la vistava allo scadere dei tempi, e quindi lo Stato, impugnando la legge, bloccava la promulgazione della stessa. Se la regione l'avesse promulgata, lo Stato avrebbe reagito con la promulgazione, come già citato, facendo annullare l'atto di promulgazione. Quindi aveva tutti gli strumenti per bloccare l'operatività della legge. La regione no. Questo era il visibile fattore di differenza di status tra lo Stato e la regione. Lo Stato bloccava la legge Stato aveva la competenza generale, la Regione aveva solo la competenza di materia. Lo Stato aveva l'interesse nazionale, quindi doveva opporsi e prevalere sull'interesse politico della Regione. Lo Stato agiva preventivamente bloccando la Regione poteva fare lo stesso con lo Stato. Per di più lo Stato poteva impugnare la legge regionale per qualsiasi motivo, essendo lui il custode della legalità dell'ordinamento. Per cui se la legge regionale, pur essendo nella materia e corrispondendo ai principi, andava contro questo io principio di qualità dell'accesso all'impiego pubblico, lo Stato la poteva impugnare. Dello Stato di supremazia rispetto alla Regione. Come vedremo, questo sarebbe stato uno dei nostri ordinamenti della riforma del 2001, se non fosse stato modificato. Allora, la cosa interessante è che quando le Regioni cercarono di fare le leggi innovative e quindi fare il loro quarto potere, perché sono pagati, si suppone che questi 22 legislatori si attivino per fare le cose diverse e nuove rispetto alla legge dello Stato, se non per cose di la domanda legge. Ma quando le regioni facevano qualcosa di innovativo, ecco che lo Stato impugnava la legge. E questa impugnazione sospendeva l'efficacia della legge stessa. E questa sospensione poteva durare degli anni. Lasciando il fatto che lo scandalo d'occhio è una cosa di un grande ritardo, ma più la cosa si può verificare 4, 5, 6 anni dopo l'impugnazione. Il che significa che la legge innovativa della regione stava nel congelatore per un tot di anni e quando la scongelarono non serviva a niente. Magari la camera giuridica, l'assessore, la camera politica, non avete problemi. In sostanza questa impugnazione diventava una spada di Damocle per tutta l'attività politica della regione. E allora, per evitare questo, si è sviluppato, accanto al contenzioso, un sistema di trattativa. Diventerà uno degli assi della giurisprudenza. Un sistema di trattativa di questo tipo. Io sono il funzionario regionale che ha scritto la meravigliosa legge che sono riuscito a salvare. Molto importante. Il mio assessore è felice che porta in giunta, la giunta diceva che bello, finalmente sono interessante. La prova, la porta in consiglio, si discute, la prova, il governo di tutti. Allora io prendo il telefono del funzionario e telefono al mio collega che sta al Ministero della Sanità che è presente. L'assessore vuole mandare a casa questo documento, io sono familiare. E cominciamo una lunga trattativa a livello burocratico sui contenuti della legge. Quando finalmente si otteneva dalle strutture amministrative ministeriali le indicazioni sulle modifiche da portare, l'assessore portava in giunta, appunto, portava in consiglio le modifiche della legge e poi le presentava in atto di strumento di Stato. Per cui voi capite che questo ha significato un altro grosso cambiamento rispetto alla logica della Costituzione del 48, che era la logica sostanzialmente di separazione del campo. Le leggi sono mai trattate, non sono mai state tracciate, ma la parte stava lo Stato, dalla Regione, e la Regione vedeva le sue competenze costituzionalmente garantite. La prassi invece ha portato a cancellare anche questa via di mezzo, perché la Regione vedeva le sue competenze costituzionalmente garantite, ma di fatto le sue leggi venivano contrattate con lo Stato. Ci si metteva d'accordo. La Regione si metteva vado a riapprovare la lettera L, magari una lettera L di 161, perché non troveranno bene il 2. Allora facciamo così, e quella legge tu non me la imponi, me l'hai inviata, io la riapprovo e tu non me la imponi, ma io lo stesso giorno approvo una legge di un comma che non dico mai più. Cioè, rispetto a uno schema di procedimento legislativo di cui non si è proprio separato, eccetera, voi avete liberato la sezione totale. Questo è un esempio, ma la tecnologia della trattativa ha avuto molti fatti. Questo però ha significato anche, ovviamente, una regione che perde autonomia politica, una regione che perde autonomia legislativa, ma anche una regione che scopre di essere limitata dalla burocrazia, la prevalenza della burocrazia sulla giurisdizione. Meno male sono i funzionari che fanno il prevalere. Anche il funzionario regionale che ottiene l'accordo con il suo collega al ministero mette un paletto e poi dice: guarda, questa è la condizione di cui la legge non permette. Poi un'altra cosa interessante. Se trovo, eccola qui. C'è sette. L'attribuzione degli organi centrali e periferici dello Stato, nelle materie indicate nell'articolo 117, saranno trasferite alle regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni, che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Questa norma è una norma che non ha nessuna base giuridica nella Costituzione, ovviamente, ma è una norma che è stata subito contestata dalle regioni e la Corte l'ha salvaguardata, e su questa norma si è imperniato lo sviluppo dei rapporti tra Stato e regioni. Perché? Perché nel momento stesso in cui dice che le funzioni saranno trasferite, materia 117, la lettera A dice: nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere. Che cos'è questa funzione di indirizzo e coordinamento? Non c'ha una sua, come dicevo, fondamento costituzionale, ma non c'ha neanche una sua chiarezza giuridica. Non è l'applicazione alle regioni di qualcosa che esisteva nell'ordinamento. L'indirizzo e coordinamento nell'ordinamento non esisteva, cioè viene inventato da questa legge. Per cui si introduce nel rapporto tra Stato e Regione una funzione X, dove X è una variabile sconosciuta. Per questo si sviluppa subito un contenzioso, perché le regioni dicono: ma perché ti sta trattenendo quelle cose? Che cosa ti sta trattenendo esattamente? Non si sa. Come si esercita questa funzione di indirizzo e coordinamento? Non si sa. Che differenza c'è tra la funzione di indirizzo e coordinamento e i principi fondamentali della materia? Non si sa. È proprio un'incognita. La Corte risponde, e qui deve rispondere ovviamente dando delle risposte anche teoriche, nel senso che nel momento in cui le regioni contestano l'esistenza di questa funzione, la Corte deve dire che cos'è questa funzione, che cos'è che può esistere e cosa non può esistere. Allora la Corte dice: la funzione di indirizzo e coordinamento non è un fenomeno nuovo, ma è il risvolto positivo. attenzione quando si dice che gli stranieri possono accedere all'edilizia popolare solo se hanno 10 anni di residenza in Italia, si pone un tetto, minimo, che diventa una regola. È un elemento di programmazione, è un elemento di programmazione talmente come dire, codificato, che diventa una regola. E questo diventa uno strumento, quello della programmazione, piuttosto ambiguo. Noi siamo strapieni di strumenti del genere. Per esempio, si dice, si fa un piano del commercio delle grandi infrastrutture. Bene, cosa vuol dire? Si fa un piano dell'ipermercato. Il piano dell'ipermercato dice, innanzitutto, che cos'è l'ipermercato? Parlando di strutture di vendita che hanno sopra questa superficie. E già questa è la regola. Seconda cosa, questi ipermercati non possono distare meno di, metto gli esempi, questo non vale per i ipermercati, ma vale per i distributori di benzina. Tutti i distributori di benzina non possono essere più vicini di 8 metri. Poi ci sono le standard di qualità. Un distributore di benzina non può non avere dei servizi di meccanico, l'acqua, il gesso e così via. Allora voi vedete che progressivamente questo atto di programmazione diventa un atto normativo che pone paletti precisi. Non sono programmi nel senso di dire cerchiamo di migliorare la qualità degli studi. Si tratta semplicemente di dire quanti crediti vanno acquisiti ogni anno. Mentre il programma cerchiamo di migliorare la qualità degli studi può essere valutato in senso più o meno abbastanza insufficiente, e il numero di crediti sono o ci sei dentro o sei fuori. È una logica tipicamente logica. La regola è rispettare la logica, sino tutto niente. Poi la rispetti o non la rispetti. O tu stai andando a meno di 130 o stai andando a più di 180, cioè a 100 più di 130, anche se c'è un minimo di tolleranza. È la norma, è la regola, non è il principio per cui il traffico deve essere scritto. È la mia prossima, questo è proprio il principio, queste sono le regole. Allora, gli strumenti di programmazione diventano a loro volta articolati intorno a standard, tetti, percentuali, coefficienti e così via, che sono amministrati in un'ottica sì e no, ossia sono regole. Poi ha detto la Corte, la funzione di indirizzo e coordinamento può svolgersi anche con atti appositi. E cioè con atti di indirizzo e coordinamento. Nuova tipologia di atto. Questi atti di indirizzo e coordinamento, notate, sono qualificabili come atti amministrativi. Sono atti amministrativi. Progressivamente la Corte li ha messi anche sotto disciplina, perché questi atti amministrativi di indirizzo e coordinamento erano devastanti. Un bel giorno il Ministro dei Trasporti emana un atto di indirizzo che dice i trasporti pubblici locali, competenza amministrativa regionale, competenza amministrativa comunale, i trasporti pubblici locali devono regolava le regioni. Ma se la regione aveva una legge, avesse avuto una legge che consentiva di fare il trasporto del fiume, cosa avrebbe fatto? Un atto amministrativo del governo oppure la regione? Siccome si parla di